appuntamento con l'informazione finanziaria.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto.
Lo vedete che c'è Sergio? Sì, si vede?
Sì, sì.
L'avete
qui,
visto?
Siamo qui.
Sì, che bella
cosa. Salutiamo
copia.
Gli amici, sì, di Facebook.
Saluta.
Ciao.
Beh.
Ecco, bene, salutiamo.
Perché è molto serio questa mattina, perché l'argomento è molto serio.
È molto serio, è di una, veramente, però parliamone perché? Perché l'argomento di oggi è spostare i soldi all'estero. Ha senso oppure no?
Beh, allora,
che domandona.
Allora, ho deciso di parlare di questa tematica perché nelle ultime settimane alcune persone, clienti e non, mi hanno sottoposto questa domanda. L'Italia, se poi va in default, la patrimoniale, lo spread. Quindi ho percepito una paura, neanche poi troppo nascosta, ma piuttosto evidente da parte dei risparmiatori, e quindi ho pensato di parlare di questo argomento questa mattina per poi riprenderlo ecco, sulla rivista Idea. Uscirà il 13 un articolo di due pagine. Spostare i soldi all'estero ha sostanzialmente, ci sono tre criticità, tre aspetti critici. Uno è fiscale, l'altro è patrimoniale e l'altro è valutario.
E cioè, mi viene da dire, no? Noi siamo un popolo di grandi risparmiatori, siamo, sì, ai primi posti come risparmio privato, siamo proprio tra i più bravi, quindi è giusto che si respiri, no? Un attimino questa paura. E c'è da dire un'altra cosa, che non solo molti italiani stanno pensando all'estero per i risparmi, per i propri soldi, ma addirittura sono tanti quelli che pensano proprio un trasferimento all'estero, proprio per questo genere di paure, proprio perché comunque la pensione qui vale X, all'estero vale X, Y. Quindi questi pensieri effettivamente vanno, secondo me, ad interessare mica quelli che hanno chissà quante milionate, anche quelli che hanno il loro gruzzoletto che a fatica sono riusciti ad ammucchiare.
Sì, è così. Allora, io vorrei però subito chiarire la questione fiscale.
Sì.
Allora, un cittadino che ha la residenza in Italia è obbligato a pagare le imposte su tutte le attività finanziarie, cioè tutti gli investimenti, siano essi in Italia o siano essi all'estero. Quindi non si può assolutamente schivare una eventuale imposta patrimoniale, che peraltro nel 1992, vi ricordo, che già fu introdotta questa imposta straordinaria dal governo Amato, correva l'anno 92, e qualcuno ricorda che nella notte lo Stato ci sottrasse,
senza dirci nulla,
il 6 per mille
dai nostri conti correnti,
cioè un importo pari a 6.000 lire per ogni milione di vecchie lire. Poi, nel 2012 è stata già introdotta una patrimoniale, che però non si può chiamare patrimoniale, ma si chiama imposta di bollo. In realtà è una patrimoniale, perché su tutti i nostri investimenti noi oggi paghiamo lo 0,20% sugli investimenti che la banca ci addebita poi regolarmente a gennaio, eccetera. Quindi vuol dire 200 euro ogni 100.000 euro posseduti. Questa è di fatto una patrimoniale che potrebbe anche aumentare. Nel caso in cui lo Stato avesse bisogno, lo Stato siamo noi, lo Stato italiano potrebbe aumentare questa aliquota, portandola a 0,4, 0,5, 0,6, non lo so. Una cosa è certa: se sei residente in Italia non puoi schivare, da un punto di vista fiscale, un eventuale patrimoniale, anche se hai delle attività, degli investimenti all'estero.
Ecco, ti posso chiedere una cosa?
Sì.
Allora, noi pensiamo sempre ai soldi all'estero, sì, e pensiamo all'evasore, no?
Sì.
A quello che li sposta, perché adesso la tendenza magari è anche quella di dire li sposto all'estero, perché, sì, ho paura che nella mia banca italiana da un giorno all'altro possano cambiare delle cose, e quindi non va all'estero solo quello che ha il definiamolo malintenzionato, sì, ma all'estero anche quello che dice: io pago le tasse, dichiaro che ce li ho, sì, questi soldi all'estero, sì, no? Però preferisco averli là piuttosto che averli qui. È giusto questo ragionamento, allora, o non? Allora,
questo è una non è un ragionamento razionale, ma è una reazione emotiva.
E noi abbiamo già parlato
ma
tanto.
Noi italiani siamo emotivi, non solo noi italiani, noi umani. Non ha senso andare all'estero se vogliamo schivare il rischio del fallimento di qualche banca. E vi spiego il perché. Ma questo attiene al secondo aspetto critico, cioè l'aspetto patrimoniale. Vorrei concludere quello fiscale dicendo che io posso regolarmente avere dei soldi in Svizzera, a Monte Carlo, in qualunque parte del mondo, ma ho l'obbligo di dichiarare nella denuncia dei redditi, nel quadro RW, c'è un quadro apposito, io devo indicarli e devo pagare questa imposta, che ricordo essere pari allo 0,2%, tramite il mio commercialista. Quindi bisogna ricordarsi di indicare le attività finanziarie possedute regolarmente all'estero, bisogna dichiararle, perché poi attraverso i controlli incrociati lo Stato, l'Agenzia delle Entrate arriva e poi le sanzioni sarebbero molto salate, se voi ne parliamo. Quindi non bisogna fare i furbi, tanto per intenderci. Quindi si può e si possono avere i soldi all'estero, ma bisogna dichiararli. Per quanto riguarda la questione invece del rischio di perdere il capitale, quindi parliamo della questione non fiscale ma patrimoniale, ma guardate che non c'è bisogno di andare all'estero, perché se io detengo degli investimenti su una banca italiana, intanto i conti correnti fino a 100.000 euro sono garantiti a codice fiscale, fino a 100.000 euro.
Allora ti dico una cosa.
Dimmi.
Ci conviene avere tanti conti correnti da 100.000 euro per essere più sicuri?
Sì, c'è qualcuno che fraziona,
fa la
politica
strategie
del frazionamento, però il conto corrente, Simona, non è un investimento. Ma voglio dire, io posso avere nella banca peggiore gli investimenti migliori, perché poi chi è il debitore? Dobbiamo andare a vedere il contenuto, chi è il debitore. Cioè, voglio dire, se io avessi avuto presso la Banca Etruria o il Veneto Banca o Vicenza Banca delle obbligazioni di Stato tedesco, io non avrei corso nessun rischio, perché il debitore sarebbe stato in questo caso la Germania. Quindi capite che bisogna distinguere la banca, cioè il contenitore, dal contenuto. Signori, non c'è bisogno di andare all'estero se avete paura di perdere il capitale. Potete andare da una banca, a una qualsiasi banca, anche la banca più disastrata. L'importante è verificate rispetto ai vostri investimenti chi è il debitore. Evitate assolutamente azioni e obbligazioni della banca, soprattutto se sono banche mal gestite o piccole. Non prendete le azioni non quotate, non prendete le obbligazioni subordinate, prendete piuttosto risparmio gestito. Il risparmio gestito ha una sicurezza assoluta, ricordate, risparmio gestito.
Ecco, però quali sono le banche che quando il risparmiatore si reca dal consulente di fiducia, dal referente all'interno dell'istituto di credito, che ti propongono delle soluzioni all'estero piuttosto che i loro prodotti interni?
Questo è un altro tema, è il conflitto di interesse. La banca che è in difficoltà finanziarie, che cosa fa? Tende a proporti di diventare socio, cioè azionista, oppure ti propone di prestare del denaro diventando obbligazionista. Lo so, questo è un tema, ne abbiamo già parlato. Voi dovete assolutamente alzare la vostra attenzione e la vostra vigilanza, perché se la abbassate rischiate di farvi del male. Quindi quando andate in banca, la prima cosa che dovete domandare al vostro consulente referente è: ma questo investimento chi è il debitore, chi è il garante? Se è la banca stessa, fatevi qualche domanda, cominciate a riflettere, a pensare di fare qualcosa di diverso. Quindi ripeto, non c'è bisogno di andare all'estero, spostare i soldi in Austria, in Svizzera, ma di cosa stiamo parlando? Basta avere i soldi in una banca, qualsiasi essa sia, anche la banca più disastrata, sottolineo. Ma all'interno di questa banca, se io ho dei titoli, per esempio di Stato tedeschi o dei titoli di Stato americani, chi risponde? Il governo americano. Chi risponde? La Germania. Quindi non c'è bisogno di andare all'estero. L'aspetto patrimoniale è chiarito, Simona? Spero di averlo chiarito.
Sì,
quindi non c'è bisogno di scappare per paura di. La patrimoniale invece, qualora fosse introdotta, se siete residenti in Italia, non potete evitarla.
Allora, io farei in questa maniera, sì. Tenuto conto che siamo in diretta Facebook e gli argomenti sono estremamente interessanti, affronterei magari un po' più velocemente, tenuto conto dei tempi radiofonici, sì, anche il terzo, no? La criticità valutaria, così rimane tutto nel nostro bel filmatino e possiamo vedercelo con calma. Sì. Va bene,
certo, dottor Conte-Giacomo,
se facciamo così.
Assolutamente sì. Allora, bene. La criticità valutaria, perché qual è la paura? La paura che si ritorni alla lira o un'altra moneta, non sappiamo nemmeno quale potrebbe essere. Allora, ripeto, l'Italia non potrebbe in maniera unilaterale trasformare dei titoli in euro di soggetti esteri, magari su depositi esteri, non potrebbe trasformarli di nuovo in eventuale lira, secondo me è una cosa utopistica, sarebbe una follia. Quindi se ne parla, ma non accadrà mai, perché avremo tanto da perdere e non da guadagnare. E quindi il discorso è: se volete evitare questo tipo di criticità, cioè quella valutaria, quindi volete mantenere gli investimenti in euro, dovete a comprare dei titoli esteri emessi da soggetti esteri in euro, ovviamente, e che magari sottostanno a una giurisdizione estera. Ci sono moltissimi prodotti e servizi di diritto lussemburghese o di diritto irlandese che voi potete acquistare tranquillamente tramite la vostra banca in Italia, sotto casa, senza andare in Svizzera, in Austria, eccetera. Quindi, andando dalla vostra banca, dite: io voglio avere degli investimenti in euro emessi da soggetti esteri e sottoposti a una giurisdizione estera, cioè estera vuol dire di diritto lussemburghese, nel qual caso varrebbero le leggi lussemburghesi e non quelle italiane, e quindi il cittadino italiano, il risparmiatore italiano, non sarebbe soggetto a questa conversione ipotetica eventuale forzosa da parte dello Stato, che magari ipotizzerebbe un ritorno a una moneta, che ne so, la lira 2.0, non lo so, ma tanto non si arriverà lì, perché la partita è troppo grande e avremmo solo da perdere. Quindi se ne parla, ma sono chiacchiere da bar.
Ecco, quindi anche tu sei dell'idea che insomma il ritorno forzoso alla lira sarebbe veramente una roba...
È il male minore. L'euro, ve lo dico da addetto ai lavori da 30 anni, so che si parla, torniamo alla lira, eccetera. Io vi dico il mio pensiero è che è un male di cui non possiamo fare a meno, quindi è il male minore.
Bene.
Guardate la cosa ha fatto l'Inghilterra con la Brexit, eccetera, eccetera. Abbiamo il paese che decresce, eccetera, eccetera. Niente è come sembra. Facciamo attenzione ad andare più in profondità delle cose.
Benissimo. Allora, tra poco saremo ancora insieme a parlare di soldi qui o soldi all'estero. Se è già stato esaustivo, comunque credo che i nostri ascoltatori si siano già fatti un'idea. E continueremo dopo il break con Educazione Finanziaria insieme a Sergio Conte Giacomo.
Radio Alba, diretta streaming su www.radioalba.it.
È come stare appeso ad un laccio, sospeso nel tuo spazio. Un altro errore e ti perderai laggiù, senza far rumore. E fuori il mondo aspetta una tua decisione in fretta, per giudicare se la rotta è giusta e se la seguirai. Ed è arrivato il tempo di affrontare quella paura che non sai spiegare. Giusto o sbagliato si confondono laggiù da questa distanza. L'incubo di quando non sai più decidere, tra l'equilibrio stanco e ciò che puoi vivere. La corda che ti lega quello che più di caro hai, e un capo stringe e soffoca. L'incubo di quando non riesci a decidere, tra ciò che ti protegge e quello che è da recidere. In fondo a cosa serve questa libertà, quando non sai che fartene.
La tua coscienza ti esamina e sanguina a volte, e quando sanguina arrivano a frotte. Vengono tutti a cercare risposte, a battere casse se fosse un colpo al cerchio, un colpo alla botte. La solitudine dei numeri, primi, secondi, non hanno numeri affini, non hanno numeri affatto. Tra l'istinto e la razza, quanto è sottile lo spazio tra incoscienza e coraggio.
chiudere. L'aspettativa che poi non ti aspetta a fare nascere ogni dubbio, ogni perplessità. Ho la paura di essere normale, di non avere niente da gridare, o che nessuno si ricorderà neanche un po' di te. L'incubo di quando non sai più decidere, tra l'equilibrio stanco e ciò che puoi vivere. Ricorda che ti lega quello che è più di caro hai, un capo stringe a soffocare. L'incubo di quando non riesci a decidere, tra ciò che ti protegge, quello che ti può uccidere. In fondo a cosa serve questa libertà, se non la non sai che fartene.
Cercare un capo espiatorio più misero, che se va bene sei un grande, sei un idolo. Ma se va male mi aspettano al VAR, che quando decidono hanno paura se sembri più libero. Cercare un capo espiatorio più misero, che gli assomigli terrestre mammifero. Se già in passato c'è stato un messia, ma questi lo uccisero, mi ribello, Lucifero.
L'incubo di quando non sai più decidere, cercare un capo espiatorio più misero. La corda che ti lega quello che più di caro hai,
fai paura se sembri più libero.
L'incubo di quando non riesci a decidere,
cercare un capo espiatorio più misero.
Questa libertà,
e se va bene sei un grande genio.
L'incubo di quando non sai più decidere, tra un equilibrio stanco e ciò che puoi vivere. La corda che ti lega quello che più di caro hai,
fai paura se sempre più libero.
L'incubo di quando non riesci a decidere, tra ciò che ti protegge, quello che ti può uccidere. In fondo a cosa serve questa libertà,
fai paura se sempre più libero.
L'incubo di quando non sai più decidere, tra un equilibrio stanco e ciò che puoi vivere. La corda che ti lega quello che più di caro hai, a decidere ciò che ti protegge, quello che ti può uccidere. In fondo a cosa serve questa libertà,
fai paura se sembri più libero.
Appuntamento con l'informazione finanziaria
e poi il cambio di residenza, che...
sentilo, sentilo, non si tiene, non si tiene. No, perché 11 e 27 minuti, siamo ancora qui a parlare di educazione finanziaria, ma alla portata di tutti. E allora stiamo parlando di soldi qui, soldi all'estero. Vogliamo parlare di questa imposta patrimoniale sulle ricchezze detenute all'estero, perché c'è un'imposta, perché non possiamo fare i furbi, non è che uno fa finta di niente e va dove vuole senza versare quello. A questo proposito, cioè, poi voglio dire, non mi sembra neanche una roba pazzesca questa aliquota, come si IVAFE?
IVAFE, che vuol dire imposta sul valore delle attività finanziarie estere. È stata introdotta con la legge 201 del 2011. Quindi questa imposta si applica anche agli investimenti che a qualsiasi titolo i risparmiatori detengono all'estero. Uh-huh. Ma per pagare questa imposta è richiesta un'azione da parte del contribuente, che deve diligentemente, tramite il proprio commercialista, denunciare nel quadro W della denuncia dei redditi tutti gli investimenti detenuti all'estero. L'aliquota è la stessa che colpisce gli investimenti detenuti in Italia, e vi ricordo essere lo 0,2%, ossia 200 euro ogni 100.000 euro posseduti. Certo, tu dici non è molto, ma uno che ha un milione di euro sono 2.000 euro. Tu dici vabbè, ma ha un milione di euro.
Io lo dico.
Certo, hai ragione, essendo proporzionale è chiaro che... Però questo è, a oggi è così. E ripeto, va pagata su tutti gli investimenti detenuti in qualsiasi stato del mondo. Ripeto, in qualsiasi stato del mondo. Ma qualcuno magari sarebbe tentato anche di fare il furbo all'italiana, cioè di fare finta di dimenticarsi.
E quindi, non lo so, quindi dimenticarsi oppure fare direttamente un pensierino, no? A questi paesi che hai detto della blacklist, che sono Guatemala, vedo, Brunei, Libano, sì, Maldive, Polinesia francese, che a me fa venire in mente delle vacanze bellissime, altro che imboscare i soldi. Quindi chi è diligente avrà il suo bel F24, anche per quelli che sono gli investimenti e quanto si detiene all'estero. Certo. E quelli che invece vogliono fare i furbetti, come dicevamo,
allora attenzione, per quelli che pensano di fare i furbetti è finita un'epoca, l'epoca nella quale gli scambi delle informazioni non vi erano, Invece adesso ci sono questi scambi di informazioni dal 2017, 101 paesi scambiano le informazioni con gli altri stati rispetto agli investimenti che un cittadino non residente dovesse eventualmente avere. Quindi, voglio dire, se un italiano dovesse avere dei soldi in Svizzera, Monte Carlo, eccetera, eccetera, questi paesi comunicano alla nostra agenzia delle entrate nome, cognome, codice fiscale e importo del dossier titoli, per cui non potete schivare questo tipo di tassazione se siete, ripeto, residenti in Italia. Ecco, se invece avete i soldi,
se invece siete famosi e chissà perché decidete di portare la vostra residenza nel Principato, mi vengono in mente questi esempi che sono forse quelli più vicini a noi, sì, no? Ce ne sono tanti. Tu vai in moto, vorrai mica essere residente qui in Emilia Romagna, no? Vai a prendere la residenza.
Fa figo, fa anche figo, no?
Voglio dire,
poi lì c'è tanta bella gente,
Anche Umberto Tozzi ha fatto così.
Ma sono tutti di là.
Allora, concedetemi però di fare una riflessione. Allora, intanto, affinché scatti la residenza estera, sottolineo, bisogna stare almeno 183 giorni all'estero, okay, e non avere in Italia affetti, tessere di club, passioni, familiari, eccetera, eccetera, perché l'agenzia delle entrate ha già smontato la residenza estera tante volte quando qualcuno, pensando di essere furbo e trasferendosi all'estero, per esempio parliamo di Monaco piuttosto
che dietro
o in Svizzera, poi guarda caso l'agenzia dice sì, però tu hai qua la mamma, hai i figli, hai la tessera del golf club e quindi per me non vale la residenza estera, ti aggrediscono il patrimonio e infatti hanno fatto, non posso dire fare il gesto, ma avete capito, hanno fatto il sederino così a tanti che pensavano di fare i furbi. Cosa succede? Che tanti anche imprenditori locali, eccetera, eccetera, o persone spostano la residenza che è fittizia. Attenzione, se voi vi spostate dovete veramente, veramente cambiare vita, andare fuori dall'Italia, venire a farci la vacanza e non pensare di invece spostare la residenza all'estero perché si paga di meno, si pagano meno imposte, poi venire in Italia e stare 184 giorni in Italia. No,
non si può.
Non si può, non si può, non si può, non si può. Perché adesso i controlli sono pervasivi, efficaci ed efficienti e vi sgamano subito.
Ma davvero?
Assolutamente. Te lo sto dicendo.
No, appunto, perché
hai scoperto,
a me...
non penso tu abbia scoperto.
No, non ho scoperto l'acqua calda, però...
Ti beccano. Quindi adesso hanno dei sistemi che sono molto, molto precisi. Per prendere nella rete coloro i quali pensano di fare i furbi.
Però scusami, allora, se effettivamente c'è questo scambio di comunicazioni, se tra istituti di credito si parlano, no? Ovunque siano, perché nei telegiornali, nella cronaca vengono ancora fuori notizie di robe che vengono scoperte e che c'è ancora qualche via strana, c'è ancora qualcuno che, facendo finta di niente, aiuta le persone che vogliono imboscare capitali all'estero?
Allora ci sono, perché ci sono gli azzeccagarbugli che per prendersi la parcella illudono, ingannano molte persone che si vogliono sentire dire che cosa? Sì, sì, che è possibile occultare i propri patrimoni restando qua in Italia. Io vi ricordo che nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse scoprire l'esistenza di un vostro patrimonio all'estero non dichiarato, le sanzioni potrebbero arrivare al 30%. Avete sentito bene, 30%, attraverso una confisca del vostro patrimonio. Cioè, non so se avete capito cosa stiamo parlando. 30% è tanta roba.
È tanta roba.
Quindi non fate i furbi, perché gli scambi delle informazioni. Ora sono 101 i paesi che hanno aderito a questo accordo, e hanno aderito perché hanno detto altrimenti avremmo avuto delle conseguenze anche dal punto di vista economico, e quindi hanno accettato di trasferire queste, scambiare queste informazioni. Ma giorno per giorno i 101 paesi diventano 102, 103, 105. Siamo nella globalizzazione anche delle informazioni. Signori, viviamo tutti nel Grande Fratello. Siamo in una sorta di Grande Fratello in cui tutti siamo spiati e la privacy non esiste più, è finita la privacy. Quindi se pensiamo di nasconderci, non abbiamo capito nulla.
Ecco, perché effettivamente tra questi 101 paesi, no, sì, come dicevi, non c'è solo la Svizzera, ecco, ma ci sono anche Andorra, Arabia Saudita, Cipro, San Marino, Seychelles, Mauritius, le Bahamas, cioè proprio queste che erano considerate,
brava,
isole felici, non perché ci si sta benissimo, ma proprio, certo, perché dal punto di vista erano i famosi paradisi fiscali, no?
Sì.
E quindi non ci sono più. Se ce lo dice Conte Giacomo, noi, no, caro Wally, ci crediamo, quindi noi ci riteniamo ancora sotto il materasso, tranquilli.
Sì,
no,
sì, io ho una mattonella che balla.
Così adesso.
Come lui...
esatto.
No, io mi aspettavo che lui dicesse: no, Simona, non si tengono sotto il materasso. Non dobbiamo tenerli sotto il materasso, caro Conte Giacomo. Cosa dobbiamo farne? Cosa è conveniente fare per chiudere? Rimaniamo in Italia, non soldi all'estero. Cosa, come comportarci?
Allora, intanto,
affidarci, posso dirlo,
certo,
affidarci sempre a qualcuno che ne sappia più di noi, ma che, attenzione, non approfitti della nostra ignoranza in materia e tante volte della nostra ingenuità.
È così, è così. Allora, prima di concludere vorrei ancora dire che trasferire la residenza all'estero può avere un senso, ma attenzione anche qui. Come diceva qualcuno, è la somma che fa il totale. Quando si valutano gli aspetti fiscali, dobbiamo guardarli veramente tutti. Quindi, cosa voglio dire? Che se io, per evitare una patrimoniale, mi sposto in un paese in cui la successione è maggiore dell'Italia, scusatemi, di cosa stiamo parlando? Oggi in Italia la legge sulla successione è veramente... L'Italia è un paradiso fiscale, perché da un punto di vista della successione oggi noi non paghiamo quasi nulla. Quindi attenzione a guardare sempre il totale delle imposte e non solo un'eventuale imposta patrimoniale, che comunque oggi vi ricordo essere pari a 0,2%. I soldi sotto il materasso, scusatemi, non hanno senso, ma per n motivi. Primo, perché qualche topolino potrebbe mangiarli.
Sì, questo.
Secondo, perché ci si potrebbe dimenticare di averli messi nel materasso, perché è già successo a una mia cliente e stavano portando via il materasso quelli che sgombrano le case con i soldi dentro il materasso. Signori, non è una barzelletta. Terzo, perché qualcuno potrebbe prenderteli, anche magari un figlio, una figlia, eccetera, eccetera, in condizioni di bisogno e necessità. E quarto, perché c'è un nemico grande, che è l'inflazione. L'inflazione è come l'ossigeno, è come il gas che ti può uccidere e non è visibile. Guardate che l'inflazione morde e aggredisce il patrimonio. Quindi bisogna investirli attraverso degli istituti, attraverso delle persone qualificate, punto. Competenti, serie e affidabili. Vi dovete affidare e confidare alle persone giuste.
Bella questa cosa, ridire un po' bene, che
vi dovete
affidare,
fidare e confidare. Perché se non fate questo, non ci può essere uno scambio per una vostra crescita personale del vostro patrimonio. Sceglietevi voi il vostro interlocutore, ma preparatevi anche voi a sceglierlo, perché dovete studiare per scegliere l'interlocutore, non per diventare un consulente finanziario, ma dovete avere le conoscenze basiche per saper riconoscere chi sa fare che cosa.
Beh, io direi che possiamo concludere,
sì,
e abbiamo concluso veramente in maniera molto chiara e decisamente pertinente con quelli che ormai sono questi appuntamenti legati all'educazione finanziaria con Sergio Conte Giacomo. Quando ci rivediamo? Prima,
allora,
di Natale ce la fa ancora? Dottor Conte,
sì,
Giacomo, a fare un salto qui?
Abbiamo ancora un appuntamento fra due settimane.
Ok, poi sabato prossimo, 8 dicembre,
no,
tutti a fare l'albero di Natale,
no,
quindi niente educazione finanziaria, quello successivo.
Quello successivo, e invece volevo comunicare che il 13 di dicembre troverete sulla rivista Idea due pagine
dedicate
a questo tema, soldi all'estero sì no, quindi potrete anche avere, come si dice, per iscritto questi concetti, questi ragionamenti, potete farli vostri. Vi
benissimo,
ringrazio di avermi ascoltato e avermi dato la vostra attenzione, anche a Wally che stamattina non si è intromesso, quindi mi fa capire che
con attenzione
stamattina Wally è reduce dall'influenza, si sa che un'influenza per un uomo è come il travaglio
due settimane fa,
il travaglio del parto,
ma
per
che
una
stai
donna
dicendo? Ma cosa dici?
Allora, appuntamento tra 15 giorni, ancora educazione finanziaria sempre su Radio Alba.
Grazie.
Appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.